dribbles, puts up the three, won't go. Rebound to Saul, kicks it out to Odom. Odom throws it ahead. The Lakers repeat.
Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slam dunk.
Mi sentite?
Perfetto, possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Settimana pazzesca che ci vede in testa la Western Conference, che ci ha visto sconfiggere tutti gli avversari affrontati, ma ne parleremo tra poco. Saluto subito i miei compagni odierni. Ciao Checco.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
E in overtime ci ha raggiunto Odino.
Buonasera a tutti.
Andiamo ad analizzare rapidamente, come detto, la sequenza di gare. Nella prima affrontavamo i Thunder allo Staples, in una partita che ci ha visto finalmente fare i pronti via un ottimo lavoro sulle linee di passaggio. Lakers quindi bravi a far perdere molti palloni ai Thunder, andare in contropiede, si è visto un pace più alto del solito, grandi schiacciate agli hoop, Anthony Davis che dopo le critiche che gli avevamo riservato nello scorso podcast ha giocato una partita davvero ottima a livello offensivo, 3 su 5 dall'arco, giusto perché avevamo avanzato dubbi sul suo jumper, anche un ottimo KCP con 13 punti e il miglior plus minus di squadra e fondamentalmente la tripla che chiude il match. Quello che non è andato bene sono state la difesa sul perimetro, poca pressione sugli esterni, molte triple non contestate, determinanti probabilmente per l'arrivo punto a punto, la gara non positiva di Green e l'assenza di Bradley. Troppe palle perse, male nel trattamento di palla, partita che quindi ci vede arrivare punto a punto con i Thunder che gettano la spugna alla fine anche con l'aiuto dei grigi che fischiano un passi sospetto al gallo e, come anticipato, grazie a una bomba finale di Pop che l'ha messa in cassaforte. Passiamo con il riassunto della seconda partita con Checco.
Andiamo in trasferta, giochiamo di nuovo con i Thunder e a mio avviso in questa partita decidiamo di rallentare un attimo il ritmo. Effettivamente la prima parte di stagione l'abbiamo giocata ai 200 e era impossibile tenere un ritmo così per tutta la stagione e quindi è anche giusto un attimo prendere fiato e rifiatare. Così è stato e ovviamente l'abbiamo sofferta. Siamo rimasti sempre lì comunque in linea di galleggiamento punto a punto, poi ci siamo fatti passare, li abbiamo ripassati così per tutta la partita finché alla fine non l'ha decisa Anthony Davis con una tripla dall'angolo con fallo e questo ci ha portato a un gioco da 4 punti e la partita si è chiusa lì. Secondo i nostri lettori e ascoltatori anche del podcast, l'MVP di partita è Anthony Davis, appunto con il 68% dei voti, che ha chiuso con 33 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, ma soprattutto un 11 su 11 ai tiri liberi. Passo la palla a Odino per l'ultima partita di settimana.
Con la terza partita della settimana appena trascorsa ci ha visto impegnati a Memphis. Se ricorderete nella puntata scorsa, nei pronostici che abbiamo fatto, tutti quanti davamo quasi per certa la sconfitta a Oklahoma e infatti abbiamo anche un po' perculato Luca, che con il suo solito ottimismo invece aveva pronosticato 3 successi, l'unico a farlo. L'avvio della gara contro i Grizzlies sembrava in effetti una delle classiche L programmate che si vedevano ai bei tempi con Phil Jackson. Inizio orrendo in cui abbiamo concesso qualsiasi cosa sul perimetro ai Grizzlies, che hanno segnato le prime 7 triple che hanno tentato. Abbiamo subito ben 35 punti nel primo quarto e siamo arrivati a meno 10 solo grazie a un'altra tripla fortunosa di Kuzma. Tra l'altro a Memphis, oltre che di Avery Bradley, abbiamo dovuto fare a meno di Caruso per un problema al polpaccio. Non è stato chiarito esattamente qual era l'entità del problema che ha avuto, però fatto sta che non ha giocato. Quindi la partita sembrava indirizzata a terminare appunto con una sconfitta di quelle dovute alla stanchezza, al back to back e al fatto che fisiologicamente non si poteva vincere ovviamente ogni partita disputata. Invece la cosa positiva della prestazione è stata proprio questa voglia di reagire dei giallo-viola, che dal secondo tempo in poi hanno iniziato a difendere con maggiore attenzione. Davis era su tutte le linee di passaggio, ha chiuso il pitturato, ha recuperato tantissimi palloni. Anche Green, nonostante qualche problema con il tiro, infatti ha segnato solo 2 delle 7 triple tentate, è stato molto presente sulle linee di passaggio. Abbiamo sofferto già Morant, perché ovviamente parliamo comunque di un giocatore dal talento immenso, soprattutto nei momenti in cui c'erano Rondo e Daniels in campo. Rondo è stato meno disastroso delle altre volte, lo ammetto senza problemi, anche se comunque le sue scelte lasciano, come dire, sempre il fiato sospeso, perché non sai mai quando arriverà la persa. La partita sembrava essere indirizzata a casa nostra tranquillamente, grazie a una tripla di Davis, ne parleremo più avanti, e a un layup del lungo losangeleno che ha corretto un errore di James. Poi è salito in cattedra Kuzma, che ha provato a farci perdere una partita vinta, commettendo un fallo a gioco fermo, rischiando un end one e non controllando un rimbalzo che avrebbe potuto lasciare l'ultimo tiro ai Memphis. Come abbiamo detto, partita orrenda, però da salvare la vittoria, e che allunga comunque la nostra striscia e ci porta saldamente in testa alla Western Conference. Per quanto riguarda l'MVP della partita, abbiamo avuto per la prima volta in stagione un pari merito, perché abbiamo il 44% sia per LeBron che per Davis. LeBron ha chiuso con 30 punti, 6 rimbalzi, 4 assist, 5 perse e soprattutto nessun libero tentato. Mentre Davis ha chiuso con 22 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 5 stoppate, 3 recuperi e 3 triple. Quasi un unplanned per Davis, perché anche nella prima gara della settimana si era aggiudicato con il 72% il premio di MVP dei nostri lettori ascoltatori, con 34 punti e 7 rimbalzi.
E Giova, secondo me l'aspetto più positivo di queste partite dell'ultima settimana, che avete descritto benissimo, è il fatto che siamo riusciti a vincere tutti i match con dei finali punto a punto. E questa è una caratteristica dei Lakers di quest'anno che è molto positiva, secondo me. Basti pensare che nelle partite decise punto a punto, fin qui abbiamo un record di 7-1, con un 30 di net rating, che quindi ci colloca al primo posto in NBA in questa particolare statistica. E ovviamente avere due giocatori come Davis e LeBron in campo, quando giochi magari anche con delle squadre inferiori, nei finali punto a punto è fondamentale e si rivela decisivo. Quindi questo secondo me è un dato che dobbiamo continuare ad analizzare e controllare.
È un buon allenamento in vista poi delle partite che conteranno sul serio.
Esatto.
Ovviamente mettere una tripla decisiva, nonostante siano i Memphis Grizzlies del caso, comunque ti dà fiducia. E aggiungo un altro dato, Giuseppe, che almeno fino all'altra sera, poi magari qualche squadra potrebbe aver vinto oppure no, siamo 10-0 con le squadre sotto al 50%. Quindi vuol dire che siamo partiti con l'idea di non lasciare neppure una briciola agli avversari che sono inferiori a noi, e queste sono tutte vittorie che torneranno utili. Già nel prossimo periodo abbiamo tante trasferte, ma quando ci sarà un fisiologico calo di tutti quanti quelli al roster, probabilmente intorno a Natale, aver avuto questo numero di vittorie così elevato sicuramente ci farà bene.
E aggiungerei anche che comunque in settimana abbiamo dovuto giocare senza Bradley, che finora era stato forse uno dei migliori difensori sugli esterni, e nell'ultima partita anche senza Caruso. Questo aumenta ancora di più il valore di queste partite, che iniziano ad essere sudate con un roster davvero risicato.
Sì, è fondamentale. Tra l'altro stiamo portando avanti quella che è la ricetta di tutte le squadre da playoff, cioè battere le squadre più scarse, vincere le nostre partite casalinghe e vincere le partite contro le squadre della nostra division. Lo stiamo facendo benissimo, e se andiamo avanti con questo rullino di marcia andremo ai playoff con più tranquillità, e quindi nella seconda parte di stagione potremo anche un po' rilassarci da questo punto di vista.
che a me le ultime due soprattutto mi hanno fatto molto piacere, le ultime due vittorie, perché è stato proprio, si è vista la differenza, il cambio di marcia, soprattutto in difesa, dove abbiamo rifiatato veramente tanto, però le abbiamo vinte lo stesso. Allora, queste sono partite che vincono in questo modo solo le grandi squadre, a mio avviso, perché è una squadra di medio-alta solo classifica che si siede in quella maniera lì in difesa, almeno una delle due le lascia lì. E invece le abbiamo portate a casa nonostante un ritmo decisamente più basso in difesa, questo è sintomo di grande squadra, a mio avviso.
Ottimo, mi segnalano intanto che nei podcast di Memphis hanno effettuato la stessa votazione di cui ci ha parlato Odino prima, e l'MVP della terza gara della settimana, quella contro i Grizzlies, è stato unanimemente vinto da Kuzma.
Ci ha provato, io non so se è stato un po' condizionato dal problema che ha avuto all'occhio, perché in effetti la settimana scorsa stavamo tessendo le lodi del suo rientro, il suo recupero, poi quel problema che ha avuto, per chi non lo sapesse, ha avuto una ditata da Bezley, se non sbaglio, di OKC, che ha dovuto lasciare quindi la partita, la prima contro OKC, e poi ha giocato la seconda a Oklahoma e l'ultima a Memphis con degli occhialini su cui ovviamente il mondo internet si è scatenato, big game, Kuz, eccetera eccetera, però è stato molto timido rispetto al solito, al di là delle cavolate che ha fatto nel finale contro Memphis, ha sempre tentato quella finta, visto che poi l'avversario non abboccava, ha passato la palla, è stato molto remissivo. Speriamo sia solo una piccola involuzione dovuta magari a un po' di preoccupazione per il problema all'occhio.
Sì, ed è strano perché uno che tira tutto quello che gli passa per le mani, che così da un momento all'altro in una partita non spara più niente. Boh,
un attimo abbiamo pensato fosse diventato intelligente.
Invece è diventato ancora più stupido, come abbiamo visto nell'ultimo minuto.
Gli occhiali da secchione non hanno aiutato.
No, per niente.
Volevo dire una cosa al volo riguardo al punto che ha detto prima Checco, riguardo a come abbiamo vinto le ultime partite. Quello che mi conforta anche a me di questa settimana di partite è che per la prima volta in questa parte di stagione abbiamo vinto le partite grazie più all'attacco che alla difesa. Abbiamo giocato selettivamente i possessi difensivi decisivi ed è cosa da grandissima squadra, la squadra che vuole veramente puntare ai playoff in maniera tranquilla, senza affanni. Quindi questo qui per testimonianza che la maturazione sta facendo questo gruppo con i limiti che ha, però la sta compiendo ai massimi livelli.
E infatti su questo argomento vorrei sentire il parere di Giuseppe, che in settimana mi diceva che potevamo riconoscere meriti a Rondo per questa, diciamo, ritrovata vena offensiva dei Lakers. O sbaglio, Giuseppe?
Come no, la second unit come la guida lui nessuno in tutta la NBA. Tra l'altro sul web in questi giorni sta circolando questo dato che dimostra ancora una volta la grandezza di LeBron, che è praticamente l'unico giocatore di tutti i roster dei Lakers che ha un net rating positivo quando gioca insieme a Rondo. Tutti gli altri accoppiati a Rondo sono un disastro, quindi è emblematico.
Che anche per LeBron è un miracolo, perché già l'anno scorso andava sotto a picco net rating con Rondo. Quindi già
c'è da dire, c'è da dire una cosa, sicuramente lui singolarmente i numeri sono i suoi degli ultimi anni, nessuno si aspetta un miracolo, però questa battuta con Giuseppe è nata dal fatto che io avevo notato che da quando è rientrato Rondo il nostro defensive rating è passato dall'essere il migliore della Lega, se non erro, Giuseppe, correggimi se sbaglio, diciamo intorno al quindicesimo.
Sì, però in compenso dicevamo in chat che l'offensive rating invece è migliorato. Adesso siamo all'ottavo posto come offensive rating con 110.5. Sicuramente non è merito di Rondo, però credo che abbia aiutato LeBron, a parte tutto, a parte gli scherzi. Io credo che Vogel sia disposto anche a perdere qualche partita in più, a vedere dei momenti durante la partita che sono disastrosi, sia per l'atteggiamento di Rondo che per le sue non difese, però è importante che LeBron abbia uno usage inferiore, che non debba sempre portare la palla per tutti i 48 minuti, perché nel lungo periodo questa è una cosa che ci potrà aiutare molto. Quindi il mio discorso è più generale. certe volte ci concentriamo forse un po' troppo nell'analizzare la singola partita, il singolo momento del match, piuttosto che il lungo periodo, e per i Lakers che hanno ambizioni di titolo è fondamentale, secondo me.
Perfetto, mettiamo un secondo in pausa l'argomento Lakers. La stagione è ormai iniziata da più di un mese, poco più di un mese, quindi si iniziano ad intravedere un attimo quelli che sono i primi ranking della stagione, quello che ci ha detto fino adesso la stagione al di fuori del mondo Lakers. Ci parla di questa, in questa nuova rubrica Contender, che ecco, prego.
Sì, allora andiamo un attimo a vedere quelle che sono intorno a noi nella Western Conference e capire un attimo quali possono essere le nostre rivali più complicate, più difficili da affrontare. Questa settimana abbiamo selezionato Houston e Dallas. Houston Rockets, squadra difficilissima da poter capire in realtà. La convivenza, il più grande punto interrogativo era la convivenza ovviamente tra Harden e Westbrook. La domanda che vi faccio a tutti è: a che punto sono?
Beh, non lo so, è difficile da valutare, perché l'impressione che ho è che la convivenza sia più difficile nella metà campo difensiva che quella offensiva. È una cosa che possiamo anche aspettarci, però a questi livelli non ti puoi permettere due difensori pigri come sono Harden e Westbrook, e quando poi ai playoff gli avversari ti mettono sempre in mezzo nei pick and roll, ti attaccano con dei tagli lontano dalla palla mirati proprio perché conoscono le tue debolezze, è difficile poi riuscire a sopportare questi due giocatori, mentre nella metà campo offensiva comunque i Rockets sono sempre una macchina da guerra da questo punto di vista.
Io sinceramente mi aspettavo che ci fosse qualche problema in più in attacco, invece a mio parere Westbrook ha capito che deve lasciare la palla in mano a quell'altro che è a casa sua.
Io ho visto il secondo tempo della partita contro i Clippers. Devo dire che in realtà a me hanno fatto più pena offensivamente che difensivamente. Sono una squadra che gioca come gioca, si va dall'altra parte e tempo pochi secondi si è scagliata la tripla, ignorante. Il problema è che questo succede indipendentemente da chi abbia la palla. Quando la palla Westbrook arriva, arresto tiro da tre ed è una mattonata. Westbrook sta tirando col 20% da tre, una roba scandalosa, e continua a tirare quantità di triple vergognose. Harden fa la stessa cosa, con la differenza che le segna, però siamo ad un gioco davvero elementare. Poi se Capela riesce, raccatta qualche rimbalzo, la schiaccia dentro, ma sono messi peggio di quello che credessi.
Loro hanno completamente cancellato il mid-range, loro il mid-range l'hanno cancellato.
Sono partiti inguardabili quelle dei Rockets.
No, allora, io sono d'accordo con Mammut, perché veramente ieri ho visto sia la partita con Dallas, ho visto la partita con Dallas e quella con i Clippers, e sinceramente queste ultime due partite, specie l'ultimo quarto con i Clippers e tutta la partita con Dallas, Houston è stata esposta a proprio ai suoi limiti offensivi e difensivi. Offensivamente il campo Westbrook Harden diventa piccolo, cioè ormai fanno un raddoppio sistematico a metà campo ad Harden per togliergli la palla, non tanto perché lui segna, perché ovviamente Harden ormai è da un giocatore da 30 punti a partita e ci sta. Il problema è che Westbrook non fa canestro dal tiro in sospensione, non fa canestro, quindi non lo marchi, e difensivamente i problemi che avete detto prima voi, due guardie del genere non esistono, non tengono l'uomo, sono pigri, non... sono veramente, per me, le ultime tre sconfitte, quella con Denver non l'ho vista, ma le ultime due sono pesanti, perché gli hanno mostrato le loro debolezze e sono tante, sinceramente.
Sì, io credo che in attacco stiano sentendo molto l'assenza di Gordon, perché sui raddoppi che portano puntualmente su Harden e poi scarico verso Westbrook, a quel punto ci vuole un tiratore che riesca ad aprire il campo, e questo lo stanno pagando tantissimo. E poi difensivamente, in realtà, se vediamo i dati, sono nella media della NBA, però quando affrontano squadre veramente forti che sono in grado di metterli in difficoltà, li soffrono parecchio.
E un altro problema loro è che sono veramente corti. Senza Gordon fanno fatica ad arrivare a 7 uomini in rotazione. Diciamo che Murray si dovrà inventare ancora qualche magata per allungarsi, allungare la panchina.
In tutto questo, comunque, sono il terzo offensive rating della Lega con 111,7 e sono a metà passa classifica per defensive rating con 108,7.
No, per essere chiaro, cioè, quel che intendo non è che sono pessimi, cioè, perché ovviamente le partite contro la Charlotte, la Memphis di turno la riescono a vincere, perché
chiaro,
Westbrook e Harden te le fanno vincere quelle partite lì, però diciamo contro i Mavericks, i Clippers, così siccome avranno qualche fatica in tutta la stagione.
Passiamo invece a quelli che sono in testa alla classifica per offensive rating. Miglior offensive rating della Lega è proprio dei Mavs con 117,4, però sono solo un gradino sopra come defensive rating rispetto ai Rockets, 108,5 di defensive rating. Quindi, cioè, qui abbiamo praticamente due squadre con un attacco spettacolare a vedere le cifre e delle difese rivedibili. E per il discorso Mavericks, a mio avviso l'ago della bilancia sarà Porzingis. Lui darà una dimensione o l'altra ai Mavs, cioè se lui riuscirà a ritrovare la condizione dopo un anno e mezzo di stop e tornerà il Porzingis che abbiamo visto, e allora questi diventano un problema grosso a mio avviso. Non sono neanche cortissimi e giocano bene, hanno un gran allenatore, e quindi a mio avviso il vero ago della bilancia sarà lui, perché tanto Doncic ha già dimostrato di poter fare bene o male quel che vuole.
Sì, che ecco, sono d'accordo su Porzingis. Beh, ieri vedevo un dato assurdo, perché anche Carlisle sta insistendo secondo me un po' troppo nel fargli ricevere la palla in post, quando in realtà è un disastro. Vedevo che è tipo nel quinto percentile in post, che è un dato bassissimo, uno dei peggiori della Lega. Quindi se riusciranno a integrare Porzingis nel loro attacco, a fargli fare qualcosa in più che il semplice tiratore nel pick and pop oppure nei ribalzi offensivi, allora lì veramente i Mavericks diventeranno molto pericolosi.
Perfetto, chiuderei questa rubrica dedicata un po' alle avversarie che si sono materializzate per ora dei Lakers e lancerei Giuseppe su un giocatore che, dopo essere stato anche lui molto criticato in questo podcast, questa settimana si è rilanciato alla grandissima,
che è ovviamente KCP. Io vorrei iniziare questa parte sul nostro giocatore preferito del podcast insieme a Rondo con una domanda a tutti quanti: se pensate a una giocata negativa di KCP che vi è rimasta impressa, una delle tante giocate negative di KCP, cosa vi viene in mente? Cosa pensate di uno degli errori più classici di KCP?
L'airball quando ha chiamato la ISO a inizio stagione, quando è andato a finire anche in Shakti Nafur.
Bene, qualche altro parere? Che voglio arrivare da altre parti in realtà.
Così clamorose, così clamorose, l'unica che sono, mi viene in mente anche a me.
Ce ne sono tante, vedete, pensateci bene.
Il problema è quello, è che ce ne sono tante.
Quanti layup in transizione ha sbagliato KCP in questi anni? Schiacciate, ecco, improbabili, provate.
Mi è fatto venire in mente quel doppio layup sbagliato, non mi ricordo contro chi era.
A me fa impressione quando va proprio a tutta contro il ferri in contropiede, sbagliando i tempi, sbagliando dei layup clamorosi. Un'immagine che c'ho proprio fissa in testa da qualche anno ormai.
Vabbè, quest'anno è stato spettacolare quando ha bloccato il pallone nel canestro.
Pure.
Da solo. Era solo lì il canestro. Non so, c'è proprio un termine inglese che ora mi sfugge per queste situazioni, che è divertente. Però,
si chiama layup Jody Mix.
In realtà, come dicono alcuni, diciamo, analisti del mondo Lakers, a iniziare era Casey Nope.
pure. Beh, un po' pure. Di assonanza c'era.
Sì, diciamo che i suoi errori fanno parecchio rumore, quindi il nostro giudizio è pure un po' condizionato da questi aspetti. Però dove voleva arrivare? Il fatto che tutti noi comunque abbiamo impressi questi errori, soprattutto in transizione di KCP con questi layup facilissimi sbagliati, e in realtà se andiamo a vedere i dati di questa stagione, KCP è uno dei migliori giocatori della Lega in transizione. È addirittura al 92esimo percentile, con 1.47 punti per possesso e un effective field goal addirittura del 78%, che sono numeri davvero impressionanti, se consideriamo anche il fatto che il 25% dei suoi tiri arrivano in transizione. E questo ci fa capire che è un giocatore molto particolare, difficile da inquadrare, è uno stile di gioco come quello dei Lakers di quest'anno, dove il pace è molto più basso, lui può soffrire e ha sofferto moltissimo, soprattutto in questo inizio di stagione. Quando invece nelle ultime 10 partite, come penso abbiamo notato un po' tutti, il nostro pace è aumentato, siamo riusciti ad andare più spesso in transizione, ecco che KCP è migliorato tantissimo anche in attacco. Nelle ultime partite mi viene in mente quella contro Memphis, ma anche contro i Thunder, i parziali che siamo riusciti a fare nel terzo quarto venivano spesso da buonissime difese, poi da contropiedi lanciati da LeBron e con triple dall'angolo in transizione o di Green o di KCP. E questo ci ha permesso di ribaltare un po' l'esito della partita e di avere anche maggiore fiducia in attacco. In generale, lo abbiamo visto nelle prime partite, dicevamo sempre questa cosa, che KCP si sbatte tanto, soprattutto in difesa, riusciva a passare sopra i blocchi e a mettere pressioni alle guardie avversarie, ma in attacco era un disastro. Il tiro non gli entrava in nessun modo e non poteva praticamente stare in campo. Da quando si è infortunato Bradley, le cose sono cambiate. Se pensiamo che nelle ultime partite, cioè da quando è entrato in quintetto, sta tirando con il 59% da 3, che sono numeri irreali semplicemente, e sta tirando così bene che adesso in stagione tira con il 42% da 3, e quindi è praticamente il nostro migliore tiratore. E secondo me i Lakers hanno bisogno davvero tanto di un giocatore di questo tipo, di uno che possa anche prendersi delle triple un po' ignoranti tra virgolette in transizione, che dal punto di vista del volume delle triple sia importante, cioè che si prenda davvero tantissime triple, perché questo permette a LeBron di attaccare il ferro con ancora più forza e di sapere che ha sugli scarichi un tiratore che può prendersi tante triple e che ne può mettere anche tante.
Guarda, a proposito dei numeri di KCP, ricordo o la seconda o la terza puntata, noi avevamo parlato ovviamente in negativo, no? Cioè del suo avvio di stagione di poco disastroso, con quel tiro che proprio non gli entrava. Ricordo che andai a cercare appunto dei numeri a conforto di questa teoria, però sono andato in difficoltà, perché poi alla fine i suoi numeri non erano così disastrosi. E quindi poi in quel podcast dicevamo: si muove bene in campo, si muove bene, riesce sempre a ricevere smarcato, esce bene dai blocchi, gli deve solo entrare. Per fortuna si è sbloccato, e da quando si è sbloccato in effetti ha unito i suoi movimenti giusti in campo alle percentuali al tiro.
E poi dobbiamo anche dire che ha messo dei canestri pesantissimi in queste partite, molto pesanti nel quarto periodo.
Vero, vero. Ma quello che volevo dire riguardo al punto che ha detto Checco, esatto, cioè alla fine è un po' sintomatico di un po' tutto il nostro attacco di questa prima parte di stagione. All'inizio proprio tirava, adesso non ho più presente la percentuale, però era molto al di sotto dell'ottimo dei tiri wide open. Cioè noi quando avevamo dei tiri aperti non entravano, e adesso stanno tendendo a entrare un po' di più. E questo, visto anche la settimana in cui abbiamo parlato prima, che l'attacco ci ha sostenuto e che KCP ne sta giovando, perché il suo tiro sta entrando, quindi un po' tutti siamo più in ritmo.
Sicuramente ha messo delle triple davvero pesanti questa settimana, è stato autore più volte di alcuni parziali con due triple segnate in fila che hanno magari smosso un po' un attacco che in quel momento preciso era asfittico. Però se da un lato la sua crescita a livello personale è stata notevole, con un miglioramento delle prestazioni anche al tiro pazzesco, toglierlo dalla second unit per metterlo in campo con i titolari a causa dell'infortunio di Bradley ci ha fatto perdere uno dei pochi che riusciva a distinguersi minimamente in difesa. Questa settimana abbiamo visto dei quintetti con Cook, Daniels, Rondo, Kuzma che assieme probabilmente riuscirebbero ad avere un defensive rating di 115 anche nella Serie B italiana, per cui se da un lato sicuramente accogliamo come ottima la notizia della ripresa di KCP, io credo che ci sia venuto a mancare molto in second unit, perché se poi i titolari devono fare i rimontoni che hanno fatto in queste ultime tre partite, lo si deve anche al fatto che in second unit prendiamo delle imbarcate mai viste. Chiuderei l'argomento KCP per aprire con Andrea l'argomento LeBron e l'argomento soprattutto liberi. Prego.
Sì, un tema che c'è stato in queste ultime partite e negli ultimi giorni è il fatto che LeBron sta andando davvero poco in lunetta, addirittura nella partita contro Memphis non è andato neanche una volta dalla linea per tirare dalla linea della carità. È sintomatico anche un dato su tutti, che in questa stagione sta tentando 5.6 tiri liberi a partita. Il suo minimo fino ad allora era 5.8, che era nella sua stagione da rookie, quindi stiamo parlando di qualcosa di storico tra virgolette, e già in questa stagione ha fatto 4 partite su 16 con meno di 5 tiri liberi a partita, e diciamo per uno che come LeBron, che diciamo tende ad andare dentro e a tirare vicino al ferro, è un po' strano questa situazione. Infatti Vogel ieri o qualche giorno fa ha comunque intimato con un po' di paraculismo, diciamo, attraverso dei canali ideali che daranno maggior tutela per LeBron, senza fare riferimento agli arbitri e di arbitraggi un po' poco corretti riguardo al 23. Quindi bisogna analizzare secondo me il problema da due punti di vista. Vediamo il primo, che può essere magari il gioco di LeBron. Stiamo vedendo un LeBron che sta negli ultimi anni sta utilizzando sempre più il tiro da tre punti, quindi ci viene da pensare magari tende ad andare dentro e in penetrazione un po' meno. Però se andiamo a vedere poi veramente non è vero, perché alla fine comunque la maggior parte dei suoi tentativi sono vicino al ferro, sono vicino ai 3 metri, siamo intorno al 50% sia questa stagione che la scorsa stagione, e la scorsa stagione tentava quasi 8 liberi. Va bene che anche la scorsa stagione praticamente la maggior parte dell'attacco passava da lui, quest'anno c'è Davis che lo delega un po', però diciamo è molto strano che uno come LeBron James tenta così pochi liberi, e in situazioni di penetrazione addirittura LeBron guadagna meno tiri liberi che Morant, che seppur bravissimo il miglior rookie di quest'anno, è un po' strano che un rookie prenda più tiri liberi di LeBron James. Quindi sinceramente per me personalmente non è neanche un problema puramente tecnico o puramente di gioco di LeBron, perché sta giocando come LeBron deve giocare. E il secondo punto che volevo chiedere un po'...
Scusa Andrea, solo perché hai nominato Morant, ma Morant è un pazzo, cioè lui si è buttato dentro, ha puntato il ferro una volta contro Davis, ha fatto end one, e una volta contro Howard, anche in quel caso end one. Era una parentesi solo, ma è un pazzo totale.
Morant amore totale, sia chiaro, però fa strano che comunque un rookie ha più peso politico in
sì, a livello di status, sì.
Sicuramente, no, era solo una parentesi su Morant, perché mi ha fatto impressione quelle due giocate, cioè questo si è trovato contro Davis e Howard, ma non gliene è fregato niente, lui si è buttato dentro end one in tutti e due i casi, assurdo.
E il secondo punto è che comunque questa situazione in cui LeBron prendeva pochi tiro liberi non è la prima volta che capita nella sua carriera, diciamo, per rimanere in tempi attuali senza andare indietro di chissà quanto. Nel 2016, durante i playoff, il suo allora allenatore Tyronn Lue ai Cleveland Cavaliers aveva sollevato la questione, e lui aveva trovato questa analogia tra LeBron e Shaquille O'Neal, ovvero LeBron è talmente forte, talmente fisico, e il suo fisico gli permette di assorbire contatti anche forti che sono falli per l'altro 90% dei giocatori della Lega, e fa rimbalzare i difensori contro di lui, che quindi magari l'arbitro tende a meno valutare questi contatti come falli. E quindi magari questa cosa, dove magari giocatori come, che ne so, Harden o altri della Lega, in cui tendono a lucrarne di più, su LeBron si tendono a vedere di meno. E secondo me questo è il punto. Molti contatti che subisce LeBron non vengono giudicati falli, perché il fisico di LeBron gli permette di assorbire qualsiasi cosa.
Se posso introdurre velocemente questa provocazione, rispetto ad altri giocatori, noto che lui in questo momento forse ha perso un pelino di velocità e di forza rispetto ovviamente al suo prime, e quindi quando si butta dentro davvero andando al 100%, abbassa giù la spalla e sempre o spesso al limite dello sfondamento del fallo offensivo, e quindi forse sono tollerati un po' di più i contatti del difensore.
Sì, questo è vero, però solitamente fa strano, perché l'abbiamo visto in tante occasioni, è una Lega che tende a preservare tantissimo le superstar.
Beh, certo, guardavo sempre, rimanendo ai Rockets di prima, anche contro i Clippers, sì, quando lo marcava Leonard, Harden è riuscito a lucrare due volte liberi agganciando lui il braccio del difensore.
Harden è l'esempio più clamoroso, lui veramente prende una miriade di liberi.
Restando a casa nostra, secondo voi può dipendere dal fatto che invece c'è Davis, che, a cui vengono fischiati non tantissimi, però se non erro Davis tenta circa 8 tiri liberi a partita. Può dipendere dal fatto che gli arbitri magari vedono che già fischiano tanto o diciamo nella media per Davis, e quindi magari per non fischiare in continuazione a favore dei Lakers potrebbe essere un'altra chiave di lettura, che ne pensate?
Potrebbe anche essere questo, è vero, perché comunque quest'anno LeBron può dare molta o di più la palla a un giocatore del suo livello come Davis, quindi tende a avere meno il pallone tra le mani la maggior parte del tempo in attacco, quindi ci sta come discorso. Però fa comunque strano che uno come LeBron James tenta almeno di 6 tiri liberi.
Che noi, per carità, dato che Davis tira quasi col 90%, ci va pure bene che ne fischino di più a Davis e meno che a LeBron. Però ovviamente LeBron non è un... anche in generale, diciamo, nel mondo NBA non è che si lamenta così spesso degli arbitri. Però contro Memphis a fine partita, alle classiche interviste, ha fatto vedere il braccio e diceva che nelle ultime due partite ha accumulato 5-6 graffi.
E sì, nessuno si è andato a fare vergognosamente medicare due volte questa settimana.
Nessuno di quei due graffi è stato fischiato fallo. Di quei, pardon, 5-6 graffi.
Io su questo discorso mi è sempre rimasta impressa una frase che disse Korver qualche anno fa, che ha avuto tante battaglie contro LeBron agli Hawks, e lui diceva sempre, quando era ad Atlanta, diceva ma LeBron è super tutelato dagli arbitri, lo mandano in lunetta troppo spesso, eccetera eccetera. Poi quando ho iniziato a giocare con lui ho visto ma lui dovrebbe andare in lunetta il doppio delle volte in realtà di quelle che va, diciamo, perché il paragone che faceva lui con Shaq, secondo me, è calzante. È un giocatore talmente dominante fisicamente che i contratti riesce ad assorbirli in maniera diversa, e quindi anche gli arbitri sono un po' condizionati da questo suo strapotere fisico.
chiuderei l'argomento LeBron e introdurrei un discorso che già Odino ha anticipato, ovvero parliamo della settimana che ha avuto Davis con il solito contributo dall'India di una nostra conoscenza, il carissimo Anello. Buon ascolto.
Ciao a tutti Danello, anche per questa settimana io un contributo indifferita su quello che è stata la settimana dei Lakers, una settimana in cui hanno tenuto banco le due trasferte di Memphis e di Oklahoma, dove abbiamo avuto due vittorie e dove c'è stato un filo comune che è stato legato al fatto che abbiamo in entrambe le partite avuto un contributo da Anthony Davis per la prima volta più legato alla sua presenza dall'arco, in generale al tiro da tre punti, che ad Oklahoma ha proprio dittato la azione principale di chiusura della partita. A Memphis in generale ha portato un buon numero di conclusioni ed in generale ha aperto molto l'aria per quello che è stato poi l'attività di altri giocatori. Questo è il punto in realtà più interessante di questa cosa, non tanto adesso ma tanto per il futuro. Sappiamo tutti che dipenderemo in generale dall'efficacia del pick and roll fra LeBron ed Anthony Davis. Maggiore è l'efficienza di Anthony Davis per quanto riguarda il suo tiro da tre, quindi la sua propensione anche eventualmente a fare pop, non solo roll, maggiore sarà la difficoltà delle difese ad adeguarsi a questo tipo di situazione. Ad oggi le difese avversarie fanno sostanzialmente una cosa, cambiano e cercano di stare attaccate quanto più possibile ai due, ed Anthony tende a rollare e quindi di conseguenza James tende per lo più a giocare per il rollante. Ma in un momento in cui Davis in termini di volume e di precisione riuscisse ad essere una minaccia costante dall'arco, LeBron potrebbe avere un'opzione in più e in generale si potrebbe avere per lui l'area per quelle che sono delle interazioni che per uno della sua struttura fisica e della sua cattiveria potrebbero essere un'arma letale per noi. E ovviamente tutto questo è sempre combinato con il discorso che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, in cui parlavamo della strutturazione pick and roll come un gioco a 5. Quindi nel momento in cui magari Davis e LeBron riuscissero a coordinarsi e Davis a darci questa pericolosità dall'arco, l'introduzione degli altri due potrebbe essere ancora più efficace, netto del fatto che LeBron potrebbe andare praticamente uno contro uno dentro l'area, che è una roba che sostanzialmente può fare contro chiunque.
Beh, come abbiamo parlato prima con Giuseppe scherzando sulla vicenda di Rondo, in effetti qualcosa si è mosso nel nostro attacco. Diciamo, a partire dalla sconfitta contro Toronto, offensivamente abbiamo cercato di favorire la circolazione e questo ci ha consentito di realizzare con percentuali maggiori i tiri da tre, non solo Davis ma in generale tutta la squadra. Infatti noi siamo passati da mettere a segno fino a Toronto il 31% da tre, eravamo i 27esimi, e da Toronto esclusa in poi abbiamo segnato con oltre il 40% i quarti nella Lega, quindi ora siamo in una situazione sicuramente più nella media, da quelli sono i numeri che ci aspettavamo, nonostante il pace e altri aspetti del gioco, gli assist sono ovviamente aumentati di qualche numero. Chi ne ha tratto maggiore beneficio di questa maggiore circolazione è sicuramente Anthony Davis, come diceva Nello. Contro in questi giorni Fogel ha detto che Davis non deve esitare, perché lui diceva che quando lui esita sbaglia, se invece è libero tira, fa il suo movimento, è più efficace. Questa settimana probabilmente è sicuramente al di sopra del suo rendimento che avremo a fine anno, infatti ha segnato 10 delle 18 triple che ha tentato, però abbiamo, da queste parole di Fogel, cioè di tirare quando è libero, di tirare senza problemi, sono andato a vedere un dato che mi ha incuriosito: quando ha tentato 3 o meno triple Davis ne ha realizzato il 17%, quando invece ne ha tentate almeno 4, quindi 4 triple, in realtà tutti i tiratori ormai nell'NBA moderna le tentano con continuità, ha segnato con il 45%. sicuramente i dati saranno soggetti a una normalizzazione con il proseguo della stagione, però sono dati interessanti, soprattutto in alcune situazioni come quelle che ancora una volta ha detto Nello e che ne aveva già parlato anche Giuseppe nel suo pezzo High Five, ovvero nel pick and pop, perché con la pericolosità di Davis anche dall'arco rende ovviamente obbligata la difesa a seguirlo anche sulla linea da tre punti, perché la prima mossa per disarmare il pick and roll tra LeBron e Davis è ovviamente il cambio sistematico, difendendo forte sull'attacco a canestro di Davis, ovviamente lasciavano più spazio sul tiro da tre punti. Ora un 45%, che poi magari tornerà ad essere un normale 37-38%, sicuramente rende più complicata la copertura per le difese.
Sì, Giova, secondo me è un'arma fondamentale questa qui, soprattutto per il modo in cui gli avversari stanno difendendo il pick and roll. Avere Davis che agisca anche come giocatore che riesca a fare pick and pop e quindi a prendersi quel tiro sullo scarico di LeBron da tre è fondamentale per variare il nostro sistema offensivo, soprattutto poi quando ci sono in campo Howard o McGee, perché se Davis va sempre al ferro, agisce sempre solo come rollante, c'è il rischio che l'area sia troppo intasata, e quindi Davis non deve esitare, ha ragione Vogel, deve prendere tante triple, e credo che il volume sia più importante paradossalmente delle percentuali. Cioè, ovviamente le percentuali sono importanti, non può sparacchiare malamente, però prendersi 6-7 triple a partita come sta facendo negli ultimi match è fondamentale, perché gli avversari a quel punto saranno costretti a marcarlo e anche perché riusciremo a spaziare meglio il campo e LeBron ne trarrà enorme beneficio. Tra l'altro devo dire che lui già quest'anno sta tirando molto bene. Nelle triple above the back, ovvero quelle da posizione più centrale, potremmo dire sta tirando con il 40%, che sono delle percentuali da tiratore elite, quindi dobbiamo insistere su questo aspetto perché sarà importante sia durante la stagione che nel corso dei playoff.
Giuseppe, ti faccio una domanda, ma nonostante questi miglioramenti è un Davis tra l'altro che è stato decisivo, potremmo dire, in due partite, con una tripla and one contro i Thunder e con un tap-in pazzesco dopo una smattonata di LeBron. Io nei finali lo vedo un pochino messo da parte, come si diceva un po' per tutti i lunghi che hanno giocato con LeBron, nell'angolo ad aspettare il pallone.
Sì, e questo deriva anche dal fatto che, come dicevamo prima, quando proviamo a giocare pick and roll, gli avversari cambiano sistematicamente senza neanche pensarci mezzo secondo, e a quel punto LeBron si accontenta forse un po' troppo del mismatch contro il lungo avversario. Piazza quel suo tiro, quello step back da tre, alcune volte prova ad attaccare il ferro, ma l'aria spesso è intasata e Davis non è abbastanza coinvolto, quindi questo sicuramente è un aspetto da migliorare. Nei minuti finali delle partite, nonostante abbiamo un record pazzesco, il nostro attacco è ancora un po' esitante, ci affidiamo invece tantissimo alla difesa, dove Davis negli ultimi 5 minuti decide proprio di chiudere le porte del ferro e gli avversari difficilmente ci segnano.
Tra l'altro c'è da capire anche un po' le sue condizioni. Non so se avete notato, nel quarto quarto mancavano a 2-3 minuti dalla fine più o meno, ha fatto una stoppata su Jackson e dopo hanno fatto vedere un replay dove fa una smorfia di dolore, si tocca la spalla destra proprio subito dopo la stoppata, lui va su col braccio, lo stoppa e dopo fa sta smorfia di dolore toccandosi dalla spalla destra, quindi probabilmente qualcosa c'è ancora.
Sì, diciamo che in realtà ho notato che più o meno sempre, molto spesso, sempre no, quando va a stoppare, poi dopo si tocca la spalla, evidentemente comunque è un movimento che gli dà fastidio per quella che è l'infiammazione, la patologia, adesso non so che ha in questo momento. Sicuramente sta giocando su un piccolo infortunio, cosa che probabilmente era una novità nella sua carriera, però tolta qualche settimana di assestamento si sta come ha detto bene Giuseppe, si sta disimpegnando bene anche in attacco finalmente. Probabilmente sente anche la fiducia del coaching staff. Sicuramente per una superstar come lui, che era abituata a prendersi i tiri che voleva, a fare un po' quello che voleva in attacco e in difesa, non è facile imparare a convivere con un giocatore come LeBron James, soprattutto come adesso in veste di playmaker che ha perennemente la palla in mano.
Comunque io vedo uno sforzo notevole da parte sia di Vogel che di LeBron nel coinvolgerlo un po' di più in attacco in situazioni un po' più favorevoli al suo gioco. Se ricordate, nello scorso podcast abbiamo parlato tantissimo di questo fatto che lui soffrisse un po', non riuscisse a trovare ritmo in attacco, e non a caso nella partita successiva contro KC è stato, diciamo, dominante in attacco con i Lakers, che hanno giocato tantissimi pick and roll, cercando di dare la palla vicino a canestro ad Anthony Davis, e lui subito ne ha approfittato disputando una grande partita. E anche questo aspetto del tiro da tre, dell'incoraggiarlo a prendere più triple, ad avere fiducia nel suo tiro, si vede che ci dimostra il fatto che stanno lavorando tantissimo su di lui, cercando di scoprire un potenziale che secondo me ancora è molto inespresso, cioè ancora non conosciamo e non lo sa neanche lui dove può arrivare, soprattutto nella metà campo offensiva.
Esatto, Giuseppe, come dicevate nello scorso podcast, l'aspetto paradossale è che è fortissimo in tutto, ma ancora non si sa dove lui si possa rifugiare nei momenti magari di secca offensiva, perché non ha ancora un movimento pienamente affidabile, in cui rifugiarsi quando le difese magari diventano un po' più arcigne verso fine partita, e forse per quello anche che per ora è LeBron che gestisce completamente l'attacco in queste ultime fasi.
In maniera diversa, ovviamente l'NBA è cambiata, non è quella di 10 anni fa, però a me Davis come impatto attacco-difesa sta ricordando tantissimo il Garnett degli ultimi anni di Minnesota, perché lunghi difensori fortissimi ce ne sono stati, la volta scorsa facevamo il confronto con Gobert, ce ne sono ancora, però uno che incide così tanto in attacco e in difesa, parecchi anni che non lo vedevo, perché comunque Davis negli ultimi anni sì, difendeva, però in un contesto diverso, con dei record differenti, e quindi magari era meno evidente, era meno sotto gli occhi di tutti quanti. Invece, da quando è arrivato a Los Angeles, si sta dimostrando quello che già noi ci auguravamo, ovvero che potesse avere un impatto di pari livello, su entrambi i lati del campo.
Forse uno simile può essere Embiid, sia attacco e difesa. Giusto?
Sì, anche
Sì,
se
con un gioco
Embiid,
diverso, però.
sì,
Sì,
Embiid diciamo, è
un gioco un
meno
po' diverso.
efficace, lo diceva Giuseppe se non sbaglio, sui close out. Sui close out, sia in attacco che in difesa, Davis, ovviamente con una struttura fisica diversa, ci mancherebbe, in difesa riesce a chiudere quasi come un esterno sui close out. E in attacco invito a vedere il primo canestro contro Memphis, ha battuto il close out come probabilmente nessuna delle altre guardie dei Lakers al roster riescono a fare attualmente.
A mio avviso, la differenza fra i due è fondamentalmente Davis è un po' più tecnico, ragiona un po' più su quello che è il movimento, sia difesa che attacco. Embiid è un fiume in piena, cioè lui travolge quello che trova e punto, e non ce n'è. E in difesa stessa cosa, Davis ragiona un po' più il movimento da fare, e invece Embiid lui è tutto di fisico, si butta e dopo fai fatica davvero.
Sì,
Io aggiungo un'ultimissima cosa su Davis, che a proposito dei close out, però in attacco, che se lui riesce a tirare con buone percentuali da tre, con un volume maggiore, è poi un giocatore che è in grado di attaccare i close out in maniera devastante, perché se poi marcano quel tiro da tre, lui arriva al ferro con una nonchalance incredibile. Quindi questo è un altro aspetto da tenere in considerazione.
Perché ricordiamo che all'high school lui era una guardia, poi da un anno in un'estate all'altra è cresciuto di, credo, 40 centimetri ed è diventato un mostro che è oggi come dimensioni.
Perfetto, stavo guardando il calendario di questa settimana, avremo 4 partite, settimana davvero piena. Iniziamo questa notte contro gli Spurs a San Antonio, poi si va mercoledì, nella notte tra mercoledì e giovedì si va a New Orleans per lo scontro, il grande scontro con l'ex core dei Lakers. Nella notte tra venerdì e sabato si gioca contro i Wizards in casa e poi sempre in casa domenica sera alle 22, un orario davvero Italia friendly contro i Dallas Mavericks di cui abbiamo parlato prima.
Non ho capito perché non hai salutato anche il pezzo di cuore che c'è a Washington.
Ma parli di Moritz Wagner o Thomas Bryant?
O di Bonga.
Bonga, scusa, la
dico. Anche
Bonga, di Jamelio Jones.
Effettivamente abbiamo lasciato colonie di giovani un po' in ogni dove.
Da notare che sicuramente non è così, però se fai la somma delle vittorie di New York, Randall, Golden State, Russell, Cleveland, Clarkson e Nance, New Orleans con Ingram e compagni e Washington, come diciamo, forse hai qualche vittoria in più di noi.
Sì, credo.
Perché mi hai ricordato che Clarkson giocava nei Lakers? Perché me l'hai ricordato? Sono cose che io cerco di rimuovere.
Perché mi hai ricordato che Clarkson esiste?
Ma fortunatamente se lo stanno dimenticando anche i Cavs, dove ormai ha perso anche il posto da titolare, quindi comunque passiamo velocemente ai pronostici. Vai Odino.
Stanotte potremmo perderla perché non abbiamo perso nessuna delle prime due e ripeto, la sconfitta fisiologica ci sta. A New Orleans penso che vinceremo perché loro sotto non hanno nulla. Così come a Washington, perché Washington veramente è ridicola. Con Dallas, Doncic è veramente una furia scatenata. Abbiamo già sofferto a Dallas, vi ricorderete, il tempo supplementare. Io, se non recuperiamo Caruso, dovremmo avercelo, però se non recuperiamo appieno almeno Caruso e speriamo anche Bradley, secondo me potremmo chiudere la settimana 2-2.
Giuseppe?
Allora, io volevo pronosticare una sconfitta a San Antonio, ma siccome ho visto che il più noto tifoso Lakers che fa i pronostici settimanalmente sulla nostra squadra ha dato che la sconfitta a San Antonio, non so se lo conoscete, è noto personaggio del Twitter, allora vado...
Che vive negli Stati Uniti.
Esatto. Vado con l'ottimismo di Luca, che l'ho sempre contraddistinto. Sostituisco Luca e dico 4-0, però mi aspetto una partita, a parte gli scherzi, più equilibrata del previsto domani, cioè stanotte contro gli Spurs, perché sono veramente ormai al punto di non ritorno. Se non riescono ad aggiustare un po' la stagione nelle prossime 5-10 partite rischiano veramente di abbandonare qualsiasi speranza di playoff. Adesso non ricordo precisamente da quanti anni vanno consecutivamente ai playoff, ma sono davvero tanti, quindi me li aspetto belli agguerriti, però sono fiducioso e penso che vinceremo, così come credo in una vittoria sia contro Washington che contro Dallas. Qual era l'altra partita che non ricordo?
I Pelicans,
i Pelicans. Sì, sì, e poi il grande ritorno di Anthony Davis. Penso che sfodererà una grande prestazione nella sua vecchia casa.
Checco?
Allora, io sono abbastanza ottimista per la partita con gli Spurs, per me la vinciamo. Ovviamente molto ottimista per la partita con i Wizard e ho un po' di timore per la partita con New Orleans, sinceramente. E non tanto per, diciamo, le forze che ci sono in campo, più per la voglia di rivalsa di farci il culo dei ragazzini che ci sono lì. Cosa che non va mai sottovalutata, soprattutto in regular season e soprattutto in un periodo in cui prendi fiato. Potrebbe essere una partita più rognosa di quella che si possa immaginare. non so se metterci la vittoria sopra, sinceramente. Magari sì, però con riserva. Sono molto indeciso, sinceramente. Partita con i Mavericks, anche quella è veramente, diciamo, per dirla con il vecchio totocalcio, da 1x2. Magari la portiamo a casa, ma con grande fatica. Però io credo che in questo caso ci sia più un discorso di LeBron che vuol far capire a Doncic che se ne deve stare ancora al posto suo per qualche anno. Io dico vittoria con i Mavs.
Quindi in totale 4-1 con possibile sconfitta, no, 3-1 con possibile sconfitta coi Pelicans?
Coi Pelicans, sì.
Perfetto. Andrea?
Ma sono d'accordo con, in parte con Checco, che comunque secondo me una tra i Pelicans e i Mavericks la lasciamo per strada, anche se sarei anche per un 4-0, ma lo vedo un po' difficile, perché secondo me questa settimana ci sta di lasciarne una casa. E tra queste quattro sinceramente vedo quella con i Mavericks quella più possibile da perdere, quindi direi 3-1 e perdiamo contro Doncic.
Perfetto, io mi accodo al tuo pronostico, mi rifiuto di pensare che possiamo perdere contro questi Spurs, contro i Pelicans, loro hanno buone motivazioni, noi abbiamo un Anthony Davis che probabilmente ne è ancora di migliori, e contro i Wizard davvero mi auguro non ci possano essere discorsi, e contro i Mavs sarà dura, sarà molto dura, sicuramente se rimaniamo così la perdiamo. Rientrasse Bradley, dipende anche in che condizioni, almeno Caruso possiamo provare a giocarcela, poi dipende anche dalle condizioni con cui si presentano loro. Quindi un 3-1 questa settimana mi renderebbe felice. Giro anche il pronostico che è arrivato via SMS di Luca, del nostro caro Luca, che ottimisticamente come al solito vota per un 4-0 e speriamo che abbia ragione ancora lui. Io faccio
SMS, si vede che sei vecchio, mamma. SMS.
faccio il solito giro di saluti rapido. Ciao Dino.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti e seguiteci, che nelle prossime settimane potremmo avere un ospite eccezionale, ecco.
Niente spoiler.
Ciao Checco.
Ciao a tutti.
E ciao Andrea.
Ciao a tutti.
Io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito come al solito per ulteriori approfondimenti ad andare sul sito Cuore Giallo Viola per tutti i recap delle partite e altri articoli molto interessanti. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.